nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
Buona domenica, bentrovati e bentrovati anche a quelli che ci hanno già seguito alle 8:30 con il nostro caffè della domenica. A nessuna è perfetta, lo sapete, seguiamo da qualche tempo anche quello che succede nel mondo delle carceri italiane, con particolare riferimento al mondo delle detenute. Questa domenica torna la nostra Sunday Girl, che di questo si occupa attraverso una fondazione. Benvenuta, buona domenica all'avvocato Eleonora Di Benedetto, consigliera della Fondazione Severino.
Buona domenica, ciao Maria, grazie per essere di nuovo qui con voi.
Allora, se non sbaglio, di recente avete fatto una visita al carcere di Bollate per un'iniziativa legata alla vostra fondazione. Di che si tratta?
Sì, c'è stata una visita speciale in occasione del cambio di sede della sartoria che c'è nella sezione femminile di Bollate e che è gestita dalla cooperativa Alice, con la quale abbiamo creato ormai questo forte legame, perché si tratta di una realtà nella quale che crediamo molto. E ecco, quindi in questa occasione c'è stata questa visita speciale con alcune istituzioni e partner vari della cooperativa Alice.
Cosa succede in questa sartoria dove le detenute possono lavorare, quindi impiegare utilmente il tempo, che diciamo nella dimensione temporale del carcere credo sia un grande aiuto?
Lo è, e questa realtà ha creato delle condizioni veramente speciali per le donne che supporta. Perché loro hanno un laboratorio all'interno appunto della sezione femminile di Bollate, e quindi diciamo lì si può iniziare questo percorso di formazione, ma anche di lavoro. La caratteristica peculiare è poi che si può proseguire anche fuori, quindi diciamo in quella fase molto delicata che è quella dell'uscita dal carcere, queste donne hanno la fortuna di poter contare su un lavoro e su una retribuzione equa. Questo è particolarmente importante perché la cooperativa Alice è certificata dalla World Fair Trade Organization, che vuol dire che le detenute che lavorano per Alice hanno esattamente le stesse condizioni contrattuali di soggetti non svantaggiati che fanno questo tipo di lavoro, quindi si fa riferimento al contratto collettivo di settore. E questo, ecco, davvero significa molto per queste persone.
Non si sentono lavoratrici di serie B, come dire, vedono riconosciuta la dignità del loro lavoro. Questo mi sembra veramente importante.
Lo è. E oltre a questo, la caratteristica che connota la cooperativa Alice è quella di fare dei prodotti di alta sartoria. Loro lavorano per dei brand dell'alta moda molto importanti e fanno delle lavorazioni complesse. Quindi ecco, le donne che lavorano per loro e che vengono formate da Alice, quando poi decidono di intraprendere un percorso indipendente, possono farlo con la certezza di potersi rivolgere ad altri eventuali datori di lavoro del settore, avendo maturato un bagaglio di competenze che non è così semplice da maturare. Quindi davvero è un progetto molto interessante. Poi dalla cooperativa Alice, da un'idea della sua presidente Caterina Micolano, è nata anche Ticarei, che è l'esempio di come bisognerebbe far rete nel terzo settore, che anche qui purtroppo non è così frequente. Ticarei in buona sostanza è un'impresa sociale che racchiude al suo interno tutta una serie di cooperative, imprese sociali, enti del terzo settore che come caratteristica comune hanno quella di dare lavoro a categorie fragili, che non necessariamente vuol dire persone detenute o ex detenute, possono essere anche donne vittime di violenza o appunto soggetti appartenenti ad altre categorie fragili, e come caratteristica comune hanno quella di essere tutte certificati dalla World Fair Trade Organization. All'interno di questa impresa sociale ci sono anche dei brand dell'alta moda che danno commessi ai...
Ecco, io volevo chiederle quanto è importante dare la possibilità alle detenute e ai detenuti anche di completare degli studi, di fare della formazione, in modo che all'uscita dal carcere abbiano un percorso lavorativo, perché se no la possibilità che in carcere ci tornino a brevissimo è quasi una possibilità, non è una possibilità, è un'alta probabilità.
Purtroppo è assolutamente così, i numeri parlano chiaro, anche se non abbiamo degli studi consolidati in Italia sulla recidiva, in tutto il mondo i numeri ci dicono che se non si lavora sulla formazione e sull'inserimento lavorativo, quello che accade è che nel 70% dei casi, se non in una percentuale ancora più alta, queste persone tornano a commettere reati. Se invece si dà loro formazione e li si aiuta a trovare un lavoro, questa percentuale scende al 2%, quindi diciamo che è del tutto evidente che bisogna investire su questo, perché si tratta di un'iniziativa che non solo, come dire, favorisce i soggetti nei confronti dei quali si rivolge, ma che in realtà poi tutela tutta la collettività. Perché? Perché ci saranno meno persone che torneranno a commettere reati, meno persone che torneranno in carcere, quindi ecco, si crea veramente un circolo virtuoso, anche perché insomma stare in carcere non è una cosa piacevole, si è privati di una serie di cose, non si sta di solito in luoghi particolarmente belli, quindi diciamo che spesso è la mancanza di alternative che porta queste persone a tornare a commettere un reato, perché è quello purtroppo il tipo di strumento deviato che conoscono per procurarsi un reddito. Ecco, quindi è molto 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 importante.
Avvocato Di Benedetto, in chiusura volevo capire con la Fondazione Severino a quali iniziative state dando seguito, e mi è sembrato molto importante il riferimento che lei ha fatto alla possibilità di una relazione tra le varie organizzazioni che si occupano, per esempio, di detenuti, lavoro in carcere, perché fare rete significa mettere a fattor comune le competenze e le possibilità che ciascuno ha. In Italia siamo sempre molto individualisti e molto diffidenti del lavoro di squadra, ma in questo caso sarebbe veramente indispensabile farlo.
Assolutamente lo è, confermo, lo è, perché poi abbiamo tutti competenze differenti. Io nella vita faccio l'avvocato, le realtà che sono in Etica Rei sono realtà del mondo manufatturiero di cui io conosco poco / nulla, e è molto importante mettere a fattor comune le esperienze che ognuno ha maturato in questo mondo così difficile. Quello che stiamo facendo sono tante cose che tutte mirano a realizzare quel obiettivo che stabilisce la nostra Costituzione. L'articolo 27 ci dice che la pena deve avere una funzione rieducativa, quindi noi cerchiamo di accompagnare in varie forme le persone detenute o in misura alternativa su questo percorso di risocializzazione. Lo facciamo appunto attraverso dei corsi di formazione specifica mirati all'inserimento lavorativo, ma lo facciamo anche attraverso una serie di iniziative artistiche e culturali che lavorano sull'autostima, che lavorano appunto sull'individuo, cercando di renderlo pronto da tutti i punti di vista per il momento in cui dovrà tornare nella socialità e ci dovrà anche rimanere. Adesso abbiamo un progetto del quale poi, quando potremo, vi accennerò, legato al giubileo che stiamo realizzando a Re Bibbia Femminile, che sarà un'opera molto bella che realizzeremo con un artista che sta facendo un bellissimo lavoro con le detenute, anche attraverso questa iniziativa.
Allora, avvocato, non ci dica di più, perché l'aspettiamo col nostro appuntamento mensile qui a Nessuno è Perfetta per fare il punto su carceri, detenute e detenuti. Grazie e buona domenica all'avvocato Leonora Di Benedetto, consigliere della Fondazione Severino, e appuntamento allora al prossimo mese.
Buona domenica a tutti.
E siamo sempre a Nessuno è Perfetta, ma cambiamo un po' pagina, come dicono nei telegiornali, perché nel raccontare la società italiana, anche con un'attenzione particolare al mondo femminile, non mi è sfuggita la rubrica che Valeria Braghieri, bravissima giornalista, tiene sul Giornale, di cui è ormai una firma da tempo consolidata. È una rubrica di quotidiana posta del cuore. E nel darti il benvenuto, Valeria, ho già subito una grande curiosità. Come sono cambiate gli sfoghi, le richieste nella dimensione affettiva, cioè quello che appunto è lo amo ma lui non mi ama, oppure tradisco mio marito e lui non lo sa. Come stanno cambiando le cose su questo terreno, diciamo, dimensione amore?
Ciao direttore, grazie dell'attenzione innanzitutto. Allora, il dato sorprendente, ti devo dire che è il pubblico di questa rubrica. Io che mi scrivono soprattutto uomini. Ah. E questa è la cosa, sì, poi ci torneremo. Per quanto riguarda i sentimenti, una delle cose che manda maggiormente in bestia e quindi scalda le penne dei miei lettori / scrittori sono i tradimenti, e i tradimenti intesi come: mi occupo talmente poco di un rapporto, ho così poca cura di un rapporto che alla prima difficoltà vado altrove e magari metto anche fino a un matrimonio, a un'unione consolidata. Ecco, la cosa che lamentano tutti è questa velocità di dismissione dei rapporti alla quale proprio non si rassegnano.
Rapporti usa e getta. Ma ci sono ancora le signore che, come nei film di Antonioni, sono così annoiate che tradiscono il marito per noia?
Guarda, è stata l'unica volta in cui sinceramente mi sono permessa di strapazzare un po' una lettrice, non tanto tempo fa, perché era esattamente come in un film di Antonioni, cioè è una signora che abita in provincia, in una bellissima magione, non ha granché da fare perché il marito le assicura le persone di servizio, una vita agiatissima, e lei per noia si è trovata questa amante che peraltro si è fatto anche un eccessivamente insistente, per cui oltretutto, sai, di questi tempi bisogna anche stare molto attenti da questo punto di vista. Ma proprio lei dice: mio marito lavora talmente tanto che io non so cosa fare e mi annoiavo. E allora lì francamente sono stata un po' meno misurata di quanto mi sforzi di essere sempre.
E che cosa succede invece a quelli che ti scrivono: io la amo molto ma lei mi vede solo come amico?
Ah, questa è un'altra cosa fantastica, perché devi sapere che c'è una difesa a spada tratta dell'amicizia, cioè quando appunto io ricevo lettere di questo tenore che hai, l'esempio che hai appena fatto, e ne ricevo parecchie, la gente si indigna e mi dice: ma come possono sottovalutare il sentimento dell'amicizia, che è un sentimento importante tanto quanto l'amore, se non addirittura di più, perché è scevro da un sacco di condizionamenti, di cose eccetera. Ma io cerco banalmente di spiegare che l'amicizia va benissimo, ma se uno si innamora di una persona e l'altra lo vede soltanto come un amico, la situazione può essere effettivamente frustrante. Nessuno si vorrebbe mai trovare in questa situazione, per cui coi rapporti bisogna stare molto attenti, perché se una persona ti interessa, secondo me bisogna evitare il più possibile di andare a infilarsi in questa penombra dell'amicizia, che garantisce tante cose ma non tutte quelle che garantisce un rapporto affettivo.
Senti Valeria, la richiesta, lo sfogo, la confidenza più strana che ti è arrivata in tutto questo tempo, a proposito, da quando tu curi la rubrica di Posta del Cuore del giornale?
Sono ormai sei mesi, devo dire che ho chiesto io al direttore Sallusti di poterla seguire e mi piace moltissimo perché mi piace, mi spinge ad essere più pacata rispetto a quanto io non sia nei miei rapporti, ad aprire più la mente sulle situazioni, è veramente interessante. E poi, come ti dicevo, è interessante questo aspetto maschile della faccenda. La lettera, guarda, ho ricevuto qualche giorno fa una lettera di tutt'altro tenore rispetto a tutte quelle che ho ricevuto, che mi ha veramente colpita, ma messa anche un po' in difficoltà, tant'è che ho confessato tranquillamente alla lettrice che mi sono rivolta, che ho chiesto aiuto a mia volta per poterla aiutare, perché era questa lettera molto sintetica che aveva come titolo L'abbraccio, e era una signora che ha il suo bambino di 5 anni che è stato dato in affido. Il tema è che io non so perché sia stato dato in affido questo bambino, e che era distrutta dal fatto, dalla situazione in sé ovviamente, ma anche dal fatto che quando ci sono gli incontri protetti tra loro, cioè con la famiglia affidataria e con l'educatrice, lei si è resa conto del fatto che il bambino non l'abbraccia più.
È molto doloroso, è
un argomento, insomma, da prendere un po' con le dovute cautele, sempre tenendo conto del fatto che non so quale sia la situazione che ha portato a questa decisione da parte del tribunale, ecco. E quindi mi sono rivolta a una psicologa che conosco per avere anche dei consigli, però anche lì ti fa capire quanto una persona in questa situazione, che è costretta a rivolgersi o che sente l'esigenza di rivolgersi a una Posta del Cuore, insomma, ti fa capire quanta solitudine, quanta impossibilità di rivolgersi altrove ci sia.
È proprio così. Torneremo a parlare della tua Posta del Cuore, Valeria. Grazie a Valeria Bravieri, firma del giornale e giornalista che si occupa di molte cose e anche adesso della Posta del Cuore del quotidiano Il Giornale. Grazie per essere stata con noi questa domenica. Grazie a Carlo Salvatore in regia, a Gaia Romani in redazione, e io come sempre vi aspetto qui, Nessuna è Perfetta, ore 11, anzi, più o meno, su Radio 24. Alla domenica prossima!